Io non sono la Fontana,
però c'è tutta una storia familiare legata a questo nome. E collaboro con Padre Angelo Brusco, che vi saluta. Questa settimana è agli esercizi spirituali e quindi ha delegato me per questa seconda conferenza, mentre per la prossima ci sarà la collega che è qui con me, la dottoressa Gostomir, che farà il prossimo intervento. La richiesta per proseguire nel percorso che avete iniziato con Padre Angelo è stato proprio sull'antropologia medica e nello specifico quello che vuole essere il tentativo di parlare di un approccio globale al malato. Nella relazione precedente Padre Angelo ha affrontato il tema dell'umanizzazione. Ecco, venire dopo Padre Angelo, ve lo dico, non è un po' così semplice, però insomma ci proviamo, abbiamo una formazione dal 2000 con lui, per cui insomma sicuramente abbiamo imparato molto da lui. Nel mondo sanitario, vi diceva l'altra volta Padre Angelo, umanizzare significa far riferimento all'uomo. E nello specifico, per il mondo sanitario, il promuovere e proteggere la salute, oppure curare le infermità, ancora garantire un ambiente che favorisca una vita sana e armoniosa da un punto di vista fisico, ma sicuramente anche da un punto di vista emotivo, sociale a livello di relazioni e anche spirituale. Quindi, con il concetto di umanizzazione, noi cerchiamo di mettere in risalto la centralità della persona e quindi lo sforzo che da un punto di vista anche culturale e di pensiero che si sta facendo è di sentire forte la necessità di porre l'attenzione all'essere umano nella sua globalità. Questo è quello che si vuole un pochino riflettere insieme questa sera. Se la centralità dell'umanizzazione è l'uomo, a questo punto ci chiediamo qual è l'immagine di uomo che possiamo in questo momento far emergere in ognuno di noi a partire da più punti di vista. Quindi l'immagine di uomo rispetto alla mia esperienza personale, oppure l'immagine di uomo di cui la letteratura ci parla da sempre o di quanto i filosofi si sono interrogati su quale uomo. E anche le scienze religiose hanno dato un grosso contributo su questo interrogativo. Okay. Quindi quale uomo sta alla base del nostro pensiero? L'immagine che io vi propongo ha come inizio l'idea che la contemplazione della persona umana si traduce in due grandi aspetti. Un senso di mistero, che è sempre presente in ogni uomo e a cui non potremo mai accedere perché fa parte di quel mistero che è proprio insito dentro di noi. E poi un altro aspetto importante è quello della complessità, un'immagine di uomo complesso. Sembra quindi che se noi volessimo descrivere l'uomo oggi dovremmo pensare alla scrittura del capitolo di un libro che non finirà mai. Non è possibile mettere la parola fine a quella che è l'immagine di uomo oggi, proprio per questo aspetto di mistero che lo contempla e di complessità. Però c'è anche un altro grande aspetto di questa immagine di uomo. Ecco, tenete conto che questa immagine di uomo riferita a quello che è il mondo del malato, parlare già di mistero e parlare già di complessità vuol dire che ci rende difficile comunque anche la relazione con un uomo in questa immagine. Okay. L'altro aspetto importante è che c'è sempre una corporeità e una spiritualità, non posti in un concetto di dualismo su cui i filosofi insomma ci hanno sicuramente aiutato ad entrare, però come un'intesa di unità e di corpo e spirito. Se vogliamo tradurlo nella dimensione del malato, se parliamo di unità corpo-spirito, vuol dire che di fronte abbiamo un corpo malato, ma abbiamo anche una spiritualità di cui occuparci. C'è un altro grande aspetto, che riguarda proprio l'immagine di uomo. Questa è una citazione in cui l'essere con gli altri, nel suo significato profondo e genuino, significa che il soggetto umano, consapevole di sé, non è mai senza riferimento agli altri esseri umani. La sua esistenza è sempre orientata verso gli altri, legata agli altri, in comunione con gli altri. Un aspetto importante dell'immagine uomo è proprio questa dimensione di altro. Anche a livello relazionale le grosse confusioni sono quando non c'è distinzione tra chi sono io e chi è l'altro. Però una caratteristica fondamentale dell'uomo è quella di essere con gli altri e di andare verso gli altri. Quindi per una persona che si trova in una condizione di malattia, alle volte la delusione dell'essere con gli altri, di andare verso gli altri o di non ricevere dagli altri. Perché nella condizione di malattia, voi lo sapete meglio di me, forse proprio perché siete all'interno di una struttura ospedaliera, alle volte allontana più che avvicina agli altri, no? Un altro aspetto che è legato all'immagine uomo è un aspetto che è dentro, è insito, è profondo nell'uomo, che è quello di una tensione verso la verità, che è un arrivare alla verità che è sempre comunque parziale. Però il fatto che sia parziale mi permette di non accontentarmi dei risultati parziali che ho e quindi di continuare a cercare. Quando a livello educativo noi diciamo: dove sta la crescita? Sta nella dimensione in cui io mi rendo conto che ho delle parzialità, dei limiti, e quindi ho ancora uno spazio dove poter crescere. Laddove io sono convinto di non avere più spazi perché sono una totalità, non avrò più la possibilità di crescere, di ampliarmi. Per cui la finitezza, che noi alle volte consideriamo come limite, ci fa ricordare chi siamo in primo luogo, ma ci dà anche la possibilità, dal limite a ciò che c'è oltre, di poter accedervi. Verità molto spesso nell'immagine anche filosofica è legata al termine libertà, che è un termine difficile da definire. Un aspetto della libertà è legata in parte alla capacità di prendersi la responsabilità del proprio agire. Quindi il farsi carico di ciò che è il mio agire e di essere responsabile di questo agire. È ovvio che se intendiamo la libertà in questo senso, diventa il frutto di un grande cammino, un cammino di grossa consapevolezza, perché l'uomo più si possiede, nel senso più è consapevole, più è centrato su di sé, più si trova in una condizione di sapere che cosa sta succedendo, più è libero. Questo con il malato voi lo vedete, no? Il fatto che un malato diventi consapevole del proprio agire, e vedremo poi che fa parte anche del processo di guarigione il fatto di diventare consapevoli, permette anche al malato di sentirsi più libero in alcune dimensioni relazionali, di poter parlare maggiormente, di essere più consapevoli di quello che sta avvenendo, perché, come dire, diventa il protagonista di quello che sta succedendo a lui in quel contesto, in quel momento della sua vita. Dicevamo prima che uno degli aspetti fondamentali legati proprio all'immagine uomo è l'essere con gli altri e verso gli altri. Ma se ci pensate, noi avvertiamo il bisogno di qualcosa di più del semplice coinvolgimento a livello di relazioni umane. Cioè c'è qualcosa che non ci soddisfa sufficientemente nei nostri simili, e dentro di noi nasce un desiderio profondo di altro, altro come essere trascendente, altro come relazione con Dio, altro come mi dedico profondamente a quella causa, qualcosa di altro, come dire, che sta sopra di noi, che è più alto della semplice condizione umana. C'è proprio un desiderio dentro l'uomo. E vedremo per esempio che la malattia amplifica questo desiderio, perché nella condizione di malattia spesso guardiamo in alto, poi ognuno dà la risposta che desidera, ma comunque c'è questo passare dalla dimensione puramente umana ad una dimensione altra. Quindi se a questo punto vogliamo riflettere su qual è l'immagine di uomo, diciamo che l'antropologia medica tenta di riferirsi ad un concetto di uomo che ha in sé una parte di mistero, che è molto complesso nella sua struttura, che incarna una sintesi di corpo e spirito, che anela verso la libertà, che ha questo desiderio profondo. Un uomo che sta con gli altri e per gli altri, e che proprio attraverso l'assunzione di responsabilità del proprio agire e quindi attraverso la sua libertà si orienta verso un altro, verso un oltre. Un uomo immagine di questo tipo ci apre moltissime prospettive. Quindi pensiamo al malato. Sarà sempre un mistero per noi che abbiamo di fronte. Sarà sempre molto complesso riuscire a comprendere le sfaccettature della sua vita. Sarà sempre difficile aiutarlo a rendere sintesi il suo corpo con la sua spiritualità. Potrebbe essere anche molto complicato far nascere questo desiderio profondo di verità, e potrebbe essere anche molto difficile indirizzarlo verso altro, soprattutto nei momenti in cui il malato è molto arrabbiato, è molto deluso, è molto frustrato. È difficile portarlo verso un oltre. Per cui l'immagine di uomo è un'immagine che ci restituisce, almeno a me restituisce, una grande difficoltà nella relazione, ma un grande fascino. Perché quando ci vogliono ridurre a sì, cosa vuoi? Corpo sei. Si perdono tutti questi aspetti, di difficoltà, ma anche di bellezza, che non può derivare solo da noi. Ovviamente noi siamo arrivati a questa immagine dell'uomo attraverso dei passaggi. Qui velocemente ne osserviamo qualcuno. Allora, l'era prescientifica della medicina, chiaro, cosa succedeva? Che se c'era la guarigione, perché se si verificava, ma come oggi, in parte dipendeva anche innanzitutto dalla capacità di ripresa del corpo del malato, cioè il corpo reagiva a quella che era la dimensione di malattia da cui era investito. E l'altro aspetto invece, dalla compassione, ricordate questo termine perché poi lo riprenderemo, dalla premura, dall'incoraggiamento del medico, che in era prescientifica non aveva le conoscenze che abbiamo oggi, e quindi il suo prendersi cura, introduciamo già questo termine, era dettato dalla capacità che aveva di entrare in relazione, in compassione, in sostegno col malato che aveva di fronte. oltre che avere un corpo che in qualche modo reagiva. Questi erano gli unici strumenti che aveva, senza volerlo ridurre, perché insomma da qualche non verbale vostro si dice, beh sì, c'era proprio questo termine di premura, di compassione, no? È arrivata l'aspetto più scientifico, e dove la malattia è diventata innanzitutto un'alterazione a livello biologico e a livello somatico. L'obiettivo per la medicina scientifica è arrivare ad una diagnosi corretta. Quando faccio una diagnosi corretta, cerco una strategia terapeutica per riuscire a curare la patologia esistente. Notate le diversità di termini che abbiamo usato. Abbiamo usato dei termini molto relazionali nella slide precedente, abbiamo usato dei termini molto tecnici in questo tipo di lettura, proprio perché c'è stata questa distinzione importante. Possiamo dire quindi che con l'avvento di quella che è stata la medicina scientifica, la cura del malato in parte è stata delegata alla tecnica, e si è, non sempre, però in parte, affievolito l'attenzione al malato nella sua totalità. Cioè l'importanza della diagnosi, l'importanza della cura, di una strategia terapeutica efficace, sono diventati più importanti in alcuni momenti della cura del malato da un punto di vista della sua globalità. Questa è un po' la riflessione che faremo questa sera insieme. Allora, volevo un po' tradurvi questo. C'è un testo che penso che molti conoscano, che è La visita medica centrata sul paziente di Moya, che parla appunto di questo passaggio importante dalla medicina scientifica alla medicina della persona, in cui ci sono dei pezzettini di dialogo che raccontano un pochino come avveniva, diciamo, la relazione, in questo caso medico, ma possiamo parlare di operatore sanitario, possiamo parlare di infermiere, eccetera. E mi piaceva questo pezzo di dialogo tra un medico, in questo caso, e Guido, un paziente di 50 anni, un gran lavoratore, formidabile giocatore di bocce, da poco in pensione, ha una moglie, due figli, insomma qualcosa di molto naturale, che ad un certo punto sente una fitta violenta dietro allo sterno. Sta imbiancando, dice Moya, sta imbiancando la cantina, e a un certo punto sente questa fitta. Lascia passare un po' di giorni e poi si ripresenta questo problema. Lui sembra non volerci far caso, poi la moglie dice: mamma mia, che pallido che sei oggi, forse è il caso che ti fai vedere, no? E quindi decide insieme alla moglie di andare per un consulto medico. Vi leggo solo un pezzettino. Allora, in questo caso il malato, il medico e il paziente. Buongiorno, come sta? È da molto che non si vede. E Guido risponde: buongiorno, per fortuna sua. Invece, per sfortuna mia, mi capita di essere qui questo pomeriggio. Che problemi ci sono? Dottore, mi succede questo, un dolore in questo punto, indica il petto. Un dolore retrosternale? Un dolore retrosternale, ma boh, non credo, non so bene. Ti ho seguito. Allora, cosa succede in questo pezzettino di dialogo? Allora, che la priorità del medico, in questo caso, è stata quella di incontrare primo il problema, che problemi ci sono, che la persona che è arrivata sicuramente giù di tono, dice molto perplesso, molto preoccupato. Questo è un atteggiamento che, guardate, non è solo nel mondo sanitario, noi lo vediamo in tutto il nostro contesto, dove a livello relazionale alle volte si fa lo sbaglio di focalizzarci sul problema prima di vedere chi abbiamo realmente di fronte. Se volete un esempio molto banale, voi entrate in un ufficio, la persona che c'è lì vi dice: di che cosa ha bisogno? Ma magari non ha alzato la testa per vedere chi ha di fronte, per cui non sa se è un uomo o una donna, non sa se è un bambino o un adulto, non sa se ha una disabilità, se è sano, perché l'incontro è con il problema e non con la persona. Però di fatto sui problemi si discute, mentre l'incontro avviene necessariamente con le persone, o dovrebbe, scusate, venire necessariamente prima con le persone. Quindi questo malato, Guido, è vero che ha questo dolore, ma questo dolore è vissuto da Guido e potrebbe essere vissuto in modo diverso da un altro tipo di malato. O un'altra cosa, un altro aspetto che, su cui la medicina della persona insiste molto, è che anche l'uso di termini troppo tecnici e scientifici potrebbero in qualche modo non essere compresi e avere intimorito la persona che c'è di fronte. Sicuramente noi abbiamo paura di ciò che non conosciamo, e il non capire alle volte ciò che ci viene detto, ma non solo in ambito medico, in tantissimi altri ambiti molto tecnici, ci mette nelle condizioni di crearci delle fantasie, chissà cosa voglia dire, che ci possono allarmare ancora di più. Pensiamo alle nostre vite, insomma, quante volte ci è capitato, insomma, di dire chissà che cosa voglia dire. Poi oggi, da questo punto di vista, c'è quel maledetto utilizzo di internet, per cui se non capisco vado a vedere e lì è finita, perché vedo quello che vedo e anche che non dovrei vedere, da questo punto di vista. Un altro pezzettino. E in questi giorni ha lavorato tranquillamente, chiede il medico. In questi giorni sì, beh, il mio lavoro è il funzionario postale, quindi direi va bene, allora facciamo qualche accertamento, le prenoterò una visita dal cardiologo. Ma guardi, a proposito di questo, siccome io sono già qui e mia moglie mi ha fatto presente che ero pallido, capisce? Sì, ma sa, le mogli esagerano sempre un po'. Non avete né a male, non ce l'ho con le mogli, anch'io sono moglie. Però il dialogo andava così. Cosa ci dice questo pezzo, un altro pezzettino di dialogo? Che, per esempio, non c'è la presa di cura di una parte emotiva, cioè questa preoccupazione, questo dire ti prenoto la visita, ma siccome sono già qui, sono molto preoccupato, mia moglie mi ha detto che sono pallido, cioè questo aspetto emotivo non viene preso in considerazione e il fare la battuta sulla moglie potrebbe destabilizzare un pochino la situazione, nel senso che potrebbe banalizzare il fatto che invece questa moglie è davvero molto preoccupata e cerca di stare vicino a quest'uomo. Cosa volevo dirvi con questi due pezzettini? Che questo medico ha agito correttamente da un punto di vista tecnico. Tra l'altro poi nel libro l'autore continua nel proseguo del dialogo dicendo che effettivamente questo era solo un dolore e che quindi non è stato necessario portare avanti altri tipi di accertamenti. Quindi la diagnosi che ha fatto è stata corretta da questo punto di vista. Però, dice l'autore, non ha fatto entrare nella visita il malato. Cioè, in qualche modo non è riuscito a rendere protagonista nel momento dell'incontro la persona che aveva di fronte. Per cui magari non ha chiesto perché fosse così preoccupato, perché per esempio nel proseguo del racconto si dice che Guido è molto preoccupato perché il papà era morto di infarto. E quindi dolore sullo sterno più volte al giorno molto probabilmente ha fatto scattare in lui questa immagine, okay? Oppure magari capire perché non si era presentato prima alla visita e ha aspettato più sintomi, no? Cioè il fatto di essere capace correttamente di fare una diagnosi che è stata corretta e dall'altra parte di avere faticato a far entrare come protagonista il malato nella situazione. Quindi, nonostante sia importante ricordarci e che è efficace da un punto di vista terapeutico avere una diagnosi corretta, delle strategie terapeutiche importanti e arrivare alla possibilità, se è possibile, anche nella guarigione, dall'altra per la medicina scientifica la centralità del malato era, come dire, non era considerata nella sua totalità, ecco. Quindi c'era questa grossa fetta di investimento da un punto di vista terapeutico e diagnostico. A un certo punto, di fronte a questa cosa, ci sono state delle reazioni. Qui ci sono tutte le scienze umane che sono iniziate a parlare, no? Dalla psicanalisi a tutte quelle che sono le altre scienze umane, che hanno cominciato a mettere in evidenza proprio questo aspetto di limite che poteva portare la medicina scientifica. Questo è quello. Da cosa sono nate queste reazioni? Da fare un pensiero di questo tipo, che la salute e la malattia non sono solo dei fatti biologici e organici, legati quindi alla dimensione biologica, ma la salute e la malattia possono essere gli indicatori di un equilibrio per quanto riguarda la salute o di un non equilibrio per quanto riguarda la malattia, nel rapporto che la persona ha con il resto del mondo, quindi includendo anche tutti quelli che sono gli aspetti psicologici, gli aspetti sociali, gli aspetti spirituali. Quindi si è cominciato a pensare che la malattia o la salute, noi in questo caso ci occupiamo di malattia, fosse, come dire, potesse essere un indicatore che qualcosa in quella persona cominciava a non essere più in armonia, che qualcosa a livello di corporeo in qualche modo si ponesse in disaccordo con aspetti legati alla psiche, alle relazioni, eccetera. Queste reazioni hanno portato a una nascita di una nuova corrente di pensiero che va sotto il nome di medicina antropologica, a me piace di più medicina della persona. E per cui la reazione al fatto che a livello diagnostico mi sta tutto bene, però ti manca un pezzo, è stato integrato con la nascita di un pensiero nuovo che appunto va sotto il nome, in questo caso, di medicina della persona. Cosa succede? Allora, secondo questa nuova corrente, si cerca, si contrappone, diciamo, questa nuova corrente a quello che era l'idea di naturalismo. Per cui, il naturalismo cosa diceva? L'uomo è un essere vivente in tutto e per tutto simile agli altri. La riflessione che mi faceva nello scrivere questa slide era dire: l'uomo è un essere vivente in tutto e per tutto simile agli altri. Oggi mi pare che l'uomo si comporti anche peggio degli altri esseri viventi in alcuni contesti. Mi veniva da pensare proprio nel preparare questa giornata insieme, insomma. L'idea, e soprattutto l'idea del naturalismo, è che tutto ciò che è psichico, spirituale, sociale deve stare fuori. Cioè, io sono capace di neutralità rispetto a tutto il resto. Questa era un po' la visione del naturalismo, no? Capite che considerare l'uomo, come dire, a compartimenti stagni. Mentre l'idea innovativa della medicina della persona è che occorre avvicinarsi all'uomo in una maniera globale, che non elimini l'esperienza concreta che lui fa nel quotidiano e soprattutto che continui a riconoscere la sua soggettività. Se noi vogliamo parlare quindi di medicina della persona, dobbiamo cominciare a capire chi è la persona, perché se parlare di umanizzazione vuol dire di parlare di immagine uomo, nel concreto per quanto riguarda il mondo scientifico vuol dire parlare di medicina della persona, vuol dire dire chi è la persona. In questo schema sono state raggruppate alcune dimensioni che rappresentano la persona: corporea, intellettiva, psicoemotiva, sociale e spirituale. il mio tentativo adesso è di vedere come queste dimensioni hanno a che fare con la malattia, perché tutte queste dimensioni hanno a che fare con la malattia e con una persona ammalata. La prima è evidente, nel senso che la dimensione del corpo, noi, non solo noi abbiamo un corpo, ma noi siamo un corpo, perché gli aspetti fisici ci caratterizzano nel profondo e sono la nostra carta d'identità, che noi giochiamo con gli altri. Quando io sono arrivata oggi, prima e ho incontrato Don Maurizio all'entrata dell'ospedale, io non sapevo chi era lui, non sapeva chi ero io, ci siamo visti a livello corporeo, intuitivamente abbiamo detto, beh, potrebbe essere questa. È una carta d'identità che noi giochiamo, che ci piaccia o no, senza arrivare all'idolatria del corpo, ma la dimensione corporea è uno degli aspetti con cui noi ci relazioniamo con gli altri. Oggi, a livello culturale, sembra che sia difficile convivere con un corpo malato o con un corpo che invecchia. Nel senso che si tenta, in qualche modo, innanzitutto, di non definire ciò che è anzianità, no? Allora, tutti i nomi possibili per non dire anziani, senior, over 65, non mi viene adesso niente, ma tutta una serie di nomenclature per non dire che uno è anziano, no? Oppure tutta una serie di anche interventi da un punto di vista della presa di cura della corporeità, per cui tutto ciò che è segno visibile di anzianità non ci deve stare, per cui tutto quello che va sotto il benessere, spa and company. Ancora più complicato avviene per quanto riguarda un corpo malato, no? L'importante è relegarli negli ospedali, ok? Perché in ospedale devo essere intenzionalmente ad andare in un ospedale, se invece sai c'è un vicino malato magari lo incontro anche e mi tocca anche vederlo. Questo perché? Perché il meccanismo culturale che si è creato è che quando succede qualcosa nella nostra corporeità noi ci focalizziamo su ciò che non va, senza renderci conto che questa crisi fisica che noi stiamo vivendo si ripercuote su tutta la mia vita, su tutte le dimensioni del malato. Non posso focalizzarmi solo su ciò che è corpo malato, ma si ripercuote su tutte le altre dimensioni di cui abbiamo parlato prima. E adesso vediamo come si ripercuote. Allora, a livello intellettivo, l'uomo è un essere razionale che dovrebbe distinguerlo, diciamo, dagli animali e è costantemente, incessantemente legato al voler comprendere se stessi, il mondo e gli altri, cioè a livello intellettivo ci sono dei movimenti. Nell'esperienza di malattia, di sofferenza, la dimensione cognitiva come arriva? Arriva con i perché. I grandi pensieri, perché sto male, perché mi sarà arrivato questo dolore, perché mi fanno quell'esame, perché mi hanno fatto aspettare così lungo, in tempo così lungo, oppure il contrario, perché mi hanno richiamato subito dopo 2 minuti, perché, quali saranno le implicazioni di questo corpo malato nella mia vita? Sono tanti perché. Poi vedremo che il problema grosso è che ci sono tanti perché e pochi che li ascoltano, ma questo lo affrontiamo dopo. Però ci sono tanti perché a livello intellettivo nel malato. Ma poi c'è anche la dimensione delle emozioni, no? Allora, c'è un testo di Colombero, ho dimenticato di scriverlo, Giuseppe Colombero, in un testo dall'accoglienza, dalle parole al dialogo, scrive: una persona rivela veramente se stessa quando pronuncia le parole gioisco, piango, temo, spero, ho paura, amo, odio, desidero, mi piacerebbe, ringrazio, ho sofferto, sono pentito, perdono, non perdono. Questo è tutto un aspetto di dimensione emotiva. La dimensione emotiva è presente in modo trasversale in tutta la nostra vita, nel senso che noi siamo fatti di emozioni. Per inciso, il grosso problema è che non siamo educati a integrare bene le nostre emozioni con il resto della nostra vita. Comunque le emozioni, il mondo emotivo, vengono a galla con una grande intensità di fronte a momenti di stress, alla fragilità, al dolore della vita. Per esempio l'eventualità di un intervento, una diagnosi che ci è stata fatta, la consapevolezza di avere una malattia grave, anche la vicinanza alla morte, scatenano una serie di stati d'animo che sono intensissimi e moltissimi. Si parla di paura, oppure mi sento in colpa, sono disperato. Quante volte voi avete incontrato persone che vivono sensazioni di disperazione, di frustrazione, di angoscia, di tristezza? E poi c'è anche la dimensione sociale. Perché? Perché noi siamo sempre in relazione con gli altri, col mondo, coi valori, con tutto ciò che è esterno a noi. Ma nella malattia, o anche nella malattia, succede che questa dimensione sociale non è proprio vissuta in modo armonico. Abbiamo malati che allontanano i propri cari per non farli soffrire. Abbiamo familiari che chiedono di non dire al malato quello che vive, e il malato dice a noi: ma io lo so già. Abbiamo malati che vorrebbero sempre qualcuno vicino, che si sentono profondamente soli nonostante la presenza di persone significative. Cioè, le relazioni sono difficili da gestire. E poi la malattia, soprattutto la malattia molto lunga e molto grave, allontana molte persone, perché la prima settimana un sacco di gente viene a trovarci, la seconda, insomma, quando arriviamo sul mese cominciamo a contarle su due mani, quando sono sei mesi forse le contiamo su una mano, e questo incide nella vita del malato. E l'ultima è la dimensione spirituale, in cui l'uomo sente di dare un senso, una direzione precisa alla propria vita. È nel tempo della malattia che noi ci facciamo le grandi domande. È il momento in cui cerchiamo un significato alla nostra vita. I percorsi sono, come dire, molto personali. Posso cercare il senso della mia vita negli affetti, nei ricordi, nella mia fede, nella relazione con Dio. Ma la malattia è, concedetemi il termine, un tempo prezioso per davvero dare significato alla nostra esistenza. Qualcuno potrebbe dire: beh, posso anche farne a meno se devo andare incontro a certe malattie. Però la vita ci pone davanti a delle situazioni di sofferenza, che ci piaccia o no. E in quei momenti di sofferenza c'è una... l'uomo può cercare un significato profondo della propria vita. Volevo precisare solo una cosa, che la dimensione spirituale non è e non coincide con la dimensione religiosa. Nel senso che la dimensione religiosa può essere una risposta alla dimensione spirituale, ma la dimensione spirituale appartiene a tutti noi. Poi decido che risposta dare, che valore dare alla mia vita, e una delle risposte che posso dare è la relazione con Dio, la mia religiosità, ma è una delle risposte che io posso dare. E penso che sia importante per noi ricordare sempre questa distinzione, proprio per essere anche molto rispettosi del sistema valoriale delle persone che abbiamo di fronte, e anche delle risposte che loro danno al senso della loro vita. In conclusione, quindi possiamo dire che queste dimensioni della persona sono importanti perché sono tutte in relazione tra di loro. E quindi, se il mio corpo si ammala, possiamo dire che si ammala anche il mio mondo emotivo, le mie relazioni, la mia spiritualità. Si ammala tutto. Tutto è in relazione. E quindi ha una compartecipazione da più punti di vista. Si ferisce profondamente nell'anima, in questo senso. Questo
mi aiuta a leggere, per favore, dottoressa.
Questo è un esempio che volevo portarvi, adesso lo leggiamo in due così è più immediato. È un colloquio che avviene in un reparto ospedaliero di oculistica tra una volontaria, quindi questa volta abbiamo cambiato categoria, e un'anziana ammalata.
Va bene.
Si sente, perfetto.
Allora, io sono A.
Sì.
Buongiorno, sono G, la volontaria. Le porto l'acqua per il pranzo.
Grazie.
È una nuova ospite, vero?
Sì, sono entrata l'altro ieri.
Infatti ho notato che lei era una nuova venuta. Come sta?
Mi è caduta la retina ed era l'ultima cosa che mi sarei aspettata questa. Non avrei mai potuto immaginare che mi potesse accadere proprio questa cosa agli occhi.
La sento preoccupata.
Sì, sono molto preoccupata perché non so cosa mi faranno.
Non sono in grado di dirle cosa le faranno. Le posso però dire che i medici del reparto si prenderanno cura di lei e dopo averle fatto degli esami la informeranno su cosa è meglio fare
nel suo caso. I medici non mi hanno detto ancora niente. Vengono, vanno, mi esaminano gli occhi, parlano tra loro, ma non mi dicono niente.
Questo loro atteggiamento non la soddisfa.
No, per niente. Vorrei loro chiedere qualcosa di preciso, ma mi sento molto in soggezione.
Lei vorrebbe sapere precisamente che cosa l'aspetta?
Sì, proprio così. Mi sembra che sapere ciò a cui si deve andare incontro, anche se cosa non piacevole, sia meglio che il non sapere.
Certo, la capisco. Ma vedrà che i medici, appena avranno un quadro completo del suo male, la informeranno e decideranno da farsi, operare o curare.
Ma l'operazione alla retina è dolorosa.
Per quanto le posso dire io, che come volontaria vedo spesso i pazienti operati alla retina, questo intervento è abbastanza semplice.
Ho paura dell'operazione, mi faranno male. Ti dice. Mi accosto maggiormente al letto, prendo la mano della paziente e la carezzo
dolcemente. Le posso dire che le daranno l'anestesia, che non dovrebbe perciò avvertire male, che la cosa più brutta è dover stare ferma a letto per una nottata e una giornata intera.
Grazie. Era più facile a due voci il fatto di seguire. Allora, che cosa in questo volevo mettere in evidenza in questo dialogo, no? Allora, che innanzitutto, per esempio, la volontaria si rende conto e cerca di incontrare prima la persona e poi il problema. E come fa? Si accorge che è una nuova venuta, si presenta, le chiede come si chiama. Questo è quello che dicevamo prima, l'approccio alla persona e non esclusivamente al problema. E poi cerca di entrare in relazione con questa signora anziana, cercando di considerare non solo la dimensione corporea che si è ammalata, è caduta la retina, ma anche la dimensione emotiva, la sento preoccupata, ha paura. Cerca anche di capire come sta a livello di relazioni, cioè gli dice che non riesce, non è soddisfatta del fatto che i medici non le hanno detto alcune cose, allora le invita a chiedere. E anche da un punto di vista spirituale si avvicina, le accarezza la mano, cerca di entrare in una relazione più profonda. Allora, il fatto di poter in questo caso relazionarsi con questa signora anziana da più punti di vista, quindi tenendo conto non solo dell'aspetto è lì perché le è caduta la retina, ma anche di ciò che ci sta attorno, soprattutto da un punto di vista emotivo, permette a questa donna alla fine di dire realmente il suo problema. Lei ha paura, è preoccupata per questa operazione. E quindi al di là del fatto medici o non medici, lei quello che sente dentro è preoccupazione e paura. Riflettendo su quello che ci siamo detti fino a questo momento, è chiaro che quindi la medicina della persona non è solo una medicina, è uno spirito, questo è il termine che si potrebbe usare, che dovrebbe guidare tutta la pratica della medicina e quindi che non esclude assolutamente la tecnica, ma cerca di non limitarsi esclusivamente alla tecnica. Questo spirito che dovrebbe guidare la medicina della persona oggi nel nostro mondo sanitario potrebbe tradursi in quella che è questa grande sfida dell'armonizzare la cura con il prendersi cura. Quindi siamo passati dai vari passaggi per arrivare a questa medicina della persona che sottolinea fortemente gli aspetti globali. E per noi che ci troviamo in questo momento dall'altra parte della barricata e ci occupiamo della dimensione di cura, il tentativo oggi nelle istituzioni sanitarie è di provare ad armonizzare, non a contrapporre, ad armonizzare, se volete un altro sinonimo, a sintetizzare la cura con il prendersi cura. E da qualche decennio il curare, il prendersi cura è uno dei temi che impegna moltissimo la riflessione contemporanea. L'interesse per questo argomento è da interpretarsi come una reazione a quello che è questo eccessivo di dominio dell'uomo sull'uomo, legato soprattutto alla grande tecnologia di cui noi abbiamo a disposizione oggi. Questo atteggiamento di dominio dell'uomo sull'uomo, da che cosa lo vediamo? Fondamentalmente dal fatto che oggi nel nostro contesto sociale noi tendiamo a privilegiare alcuni aspetti su altri. Privilegiamo l'avere sul condividere. Io ho, è mio. La competizione, tutti contro tutti, invece della solidarietà. L'appropriarsi, il mio orticello, invece del far parte. La privatizzazione invece della corresponsabilità nel processo. L'individualismo invece della comunione e l'indifferenza invece della partecipazione. Il dominio dell'uomo sull'uomo e quindi in qualche modo questo aspetto di privilegiare l'avere, la competizione, l'appropriarsi, la privatizzazione determina proprio questa dimensione. A far emergere l'urgenza di mettere a tema questo curare, prendersi cura, c'è una serie di filosofi che come sempre si sono interrogati e che per primi hanno cominciato ad introdurre dei termini come patire con, stare con, prendersi cura di, hanno cominciato ad usare dei termini che si esprimono solo in una dimensione di relazione. Negli scritti di questi filosofi, cioè soprattutto dei primi principali, il messaggio fondamentale è questo, che io come operatore non posso rimanere passivo o immutabile di fronte al fatto che una persona sta male, ma l'esigenza oggi è di cominciare a rispondere solidariamente a questa persona che soffre per in qualche modo mitigare quella che è la fragilità e cercare per come è possibile che questa persona torni ad un'autonomia personale, fisica, morale, intellettuale. Rispondere solidariamente vuol dire mettersi in una dimensione di relazione con una fragilità che abbiamo di fronte. E ha trovato terreno favorevole questa filosofia del curare e prendersi cura, perché sono moltissimi i convegni, i corsi ECM, eccetera, che si sono mossi su questa tematica. Di fatto, qual è il significato che potremmo dare a questi due verbi? Curare e il prendersi cura, in un'ottica di armonizzazione e non di contrapposizione. Il verbo curare, in primo luogo, si riferisce alla rimozione della causa di un disturbo, di una malattia. Quindi in primo luogo significa rimozione della causa della malattia. Oppure l'interruzione radicale o il sovvertimento del decorso naturale della malattia. La centralità è la malattia, ok? Per cui, da questo punto di vista, il curare ha l'obiettivo primario di ripristinare lo stato di salute goduto prima della malattia, se non addirittura migliorare questo stato di salute. Quindi è proprio legato a tolgo quella che è la dimensione di malattia con l'obiettivo di ripristinare ciò che c'era prima o addirittura di migliorare. Mentre l'espressione prendersi cura esprime in primo luogo il coinvolgimento personale dell'operatore sanitario, del volontario, del medico, dell'infermiere con la persona che soffre. E questo coinvolgimento con il malato che soffre avviene attraverso atteggiamenti di compassione, torna il patire con, di cui abbiamo parlato prima, di premura, di incoraggiamento, di sostegno da un punto di vista della dimensione emotiva. Possiamo dire a questo punto che quindi nell'attenzione che oggi viene prestata al prendersi cura c'è un tentativo di recuperare una dimensione dell'assistenza alle persone da un punto di vista anche relazionale che in parte è andata perduta nel tempo. Vi ricordate l'immagine che avevamo detto dell'era prescientifica dove c'era la compassione, la premura? Era un po' quella la dimensione, no? Sicuramente il cominciare a pensare a prendersi cura e quindi a recuperare una dimensione di assistenza alle persone da un punto di vista relazionale dipende molto da un frutto della medicina greca, ma anche se ci pensate anche del cristianesimo. L'esempio di Gesù ha influito moltissimo con l'introduzione di termini come carità e compassione. Ha inciso in questo senso. Dobbiamo tener conto di una cosa, che nell'ottica, vi dicevo prima, non della contrapposizione ma della sintesi, non dobbiamo pensare che il prendersi cura è un puro ritorno al passato. Oh, come si stava bene una volta. Non è questo. Perché quello è un atteggiamento romantico, ma che non ha nessuna efficacia in questo momento, in questo luogo, ok? Anche perché noi abbiamo possibilità e azione sul presente, no, su ciò che è stato. Quindi oggi parlare di curare e prendersi cura lo dobbiamo fare, e questo risulta l'aspetto più faticoso, in tenendo conto dello scenario della nuova medicina che c'è, che è scientifica, che è tecnologica. Dobbiamo tener conto delle organizzazioni e istituzioni sanitarie in cui noi siamo inseriti, perché queste sono le realtà in cui noi siamo, e dobbiamo in terzo luogo tener conto dei nuovi significati culturali relativi al concetto di salute, malattia e morte. Quindi prendersi cura oggi vuol dire tener conto di tutti questi aspetti. Non è sufficiente dire una volta si faceva meglio. Quindi deriva che il concetto del prendersi cura comprende la preparazione scientifica in primo luogo, la competenza professionale in secondo luogo e il coinvolgimento personale che mi porta a stare centrato sul malato. Ovvio che da un punto di vista di operatori volontari medici non ci facciamo carico in modo totale di questa situazione da un punto di vista di coinvolgimento, ma quello che può avvenire è che noi possiamo essere profondamente toccati dalla sofferenza dell'altro. Questo sì lo possiamo fare. Il coinvolgimento personale vuol dire che in alcuni momenti io ho la mia preparazione scientifica, sono profondamente consapevole e competente da un punto di vista professionale, ma mi sento toccato profondamente dal tuo dolore, dalla tua fragilità. Lo sento. Perché c'è una relazione, c'è un riconoscere. Per cui, se volete parafrasare Kant, possiamo dire che la competenza professionale senza la qualità morale della vita è vuota. E a sua volta però una cura incompetente è cieca, vero? Facciamo dei grossi danni. Quindi aver cura del paziente è, ovviamente Kant usava questo termine, atto sintetico in cui l'intelligenza non meno del cuore ha la sua parte e il suo posto. Più cuore in quelle mani, visto che qualcuno qui conosce bene San Camillo, è quello l'espressione della sintesi del curare, del prendersi cura. Ovviamente questa sintesi ha una serie di conseguenze e il prendersi cura sul piano dell'approccio globale al malato ha delle conseguenze anche da un punto di vista del nostro agire. La prima conseguenza è la responsabilità del soggetto malato. Allora, se noi consideriamo il malato una persona, egli è chiamato ad appropriarsi della sua malattia e a diventare protagonista della sua guarigione laddove possibile o del suo cammino di malattia laddove la malattia non può essere guarita. E Giovanni Paolo II, rivolgendosi agli operatori sanitari dell'ospedale del Gemelli di Roma, diceva: il paziente cui dedicate le vostre cure, i vostri studi, non è un individuo anonimo sul quale applicare ciò che è frutto della conoscenza, ma è una persona responsabile che deve essere chiamata a farsi compartecipe del miglioramento della propria salute e del raggiungimento della guarigione. È una persona responsabile che compartecipa al suo percorso di malattia e di guarigione possibilmente. Il cammino che si sta facendo per rendere responsabile la persona del suo processo di guarigione ha delle resistenze, non è così facile. Sia da parte di chi lavora all'interno delle istituzioni sanitarie, ma anche dagli stessi malati. Per esempio, potrebbe essere che per chi lavora all'interno della struttura, alle volte si fatica a riconoscere la possibilità di autonomia del malato. Quindi si tende magari a sostituirlo. Mentre alle volte il malato è portato a delegare tutta la sua responsabilità, per esempio al medico, per evitare di sentire, come dire, fino in fondo qual è la sua malattia. soprattutto per evitare di cogliere nella sua profonda angoscia quella che è la responsabilità all'interno di un processo di malattia che potrebbe per esempio portare all'infermità o addirittura alla morte. Quindi alle volte il malato si difende dall'angoscia che sente, quindi non diventa responsabile del suo percorso. Vi dicevo, una seconda conseguenza di questo prendersi cura nelle nostre istituzioni sanitarie potrebbe essere legato al tema della salute. Perché? Perché nella cultura contemporanea c'è una concezione riduttiva della dimensione della persona, no? Nel senso che la salute viene considerata come un puro funzionamento somatico o psichico indefinito e quindi è il bene ultimo. Vi leggo due citazioni che sono molto più chiare forse di come io ve l'ho detto. L'uomo del nostro tempo non ha che un solo desiderio, la salute, divenuta idolo e mito d'un mondo nella cui tecnica e progresso abbiamo collocato la nostra fede, o almeno la nostra fiducia. Tutto si svolge allora come se il nostro solo desiderio non fosse di diventare quello che siamo, cioè degli uomini la cui ultima verità è che sono mortali, perché noi siamo mortali, ma, come si dice, d'avere la salute, di sprofondarci in uno stato di non sofferenza immaginaria. Mi sembra molto chiaro. Un'altra sottolineatura rispetto alla salute dice che la salute non è piena se non è costruita sulla rimozione della morte, se esclude il naturale procedere del corpo verso la propria fine. La salute invece che sappia guardare in faccia la morte ed assumerla si trova chiamata a sublimarsi nella salvezza in armonia con il duplice significato di salus. Chiaro, molto più globale questa presa in considerazione della salute, che sappia guardare in faccia ed assumerla. Anche nel campo della promozione della salute è necessario mettere in rilievo quanto sia importante l'assunzione di responsabilità nel processo di cura da parte del malato. Perché promuovere la salute vuol dire, in qualche modo, assumere responsabilmente una parte di azione all'interno di questo percorso, anziché aspettarla consumisticamente dal medico dei farmaci. Me l'aspetto consumisticamente o sono responsabile di un percorso che promuova la mia e la salute altrui? Un'altra conseguenza è quale risposta dare alla sofferenza. Perché se io parlo di prendersi cura, significa che nell'uomo nasce la necessità di dare una risposta a quella che è la sofferenza umana. Ve lo dicevo prima accennandovi che i malati vivono l'esperienza di una lacerazione nel corpo e nello spirito. La loro sofferenza, che si esprime nel dolore, nella malattia e nella morte, è un segno, un messaggio in codice, un grido. I malati gridano, non in modo esplicito, ma forse con alcune modalità e con alcuni comportamenti, quella che è la sofferenza che vivono nella loro condizione di malattia. Una tendenza diffusa è quella di trattare la sofferenza in modo molto tecnico, riducendola al puro sintomo. Ma non è solo male fisico la sofferenza, La sofferenza che un malato vive può essere molto più profonda che la sofferenza da un punto di vista fisico. Quello che è fondamentale è non avere mai le contrapposizioni, quindi pur lottando medicalmente contro il dolore, e questo è accettato da tutti, è importante accogliere il dolore, la sofferenza come segno nella mia vita. Quindi se io accolgo la sofferenza nella mia esistenza, possiamo dire che l'intervento tecnico non è più monopolizzante e quindi il dolore può in qualche modo parlare, trasmettere il suo senso perché è un grido di significato. Abbiamo detto che i malati gridano la loro sofferenza, ma questo grido ha un significato profondo per la persona che abbiamo di fronte. È significativo per chi abbiamo di fronte. Il malato ha bisogno che il suo appello, che parla del fatto che siamo tutti destinati alla finitezza e che quindi abbiamo tutti, anche qui noi presenti, una condizione mortale, è necessario che questo appello sia ascoltato, che le emozioni che lui vive siano accolte da qualcuno. Vi dicevo prima, il malato grida ma qualcuno lo ascolta? Il malato ha bisogno di essere ascoltato da questo punto di vista. E oggi sicuramente si sono moltiplicate le cure della salute di ogni ordine, si lotta contro ogni male, ok? Ma questo è sufficiente per rispondere all'attesa del malato? Può succedere che il malato, nonostante tutte queste cure, si senta solo e incompreso nelle sue richieste? Io penso che la risposta la sappiamo tutti, visto che operiamo in un mondo, nel mondo della sanità. Okay. Certo, si sente spesso solo, si sente spesso non visto. Ovvio che ascoltare il grido di dolore del malato è difficile per molti fattori, sapete. Per la formazione che abbiamo, per come è organizzato il nostro lavoro, per gli interessi che portano alle volte a occuparci più dei compiti tecnici che relazionali, o anche perché ci dobbiamo proteggere dal pensare e se succedesse a me? Qui ve l'ho messo come proteggerci contro l'immagine di se stessi riflessa sul viso sofferente del malato. Io penso che a ognuno di noi sia capitato di sentirsi, come dire, coinvolti e sconvolti dalla sofferenza dell'altro perché ci ha fatto pensare a noi, alla nostra condizione. È solo quando il malato non è ridotto alla sola sofferenza che possiamo incontrarlo in una dimensione di uguaglianza e quindi possiamo raggiungere l'altro in una dimensione di relazione umana. Qual è la grande differenza tra noi e il malato che incontriamo? Da un punto di vista umano nulla, da un punto di vista della nostra esistenza che in questo momento io ho un po' più di salute di te, ma io non so quanto durerà questa cosa. Perché la salute e la malattia sono parte dell'esistenza umana. Quindi l'incontro avviene tra uomini, tra donne, che in questo momento vivono una disparità da un punto di vista di come la malattia è entrata nella vita. Ma non sappiamo questo quanto potrà durare. Perché nel ciclo della vita si parla di vita e si parla di morte. E questa è una certezza che abbiamo. La sofferenza riempita di senso può trasformarsi in un'occasione di crescita. Questa è una frase abbastanza forte. nel senso che laddove il malato, attraverso il nostro curare e prendersi cura, si rende consapevole, responsabile del proprio percorso, potrebbe far diventare la sua condizione di malattia un'occasione di crescita per sé e per gli altri. Vi ho messo in questa slide l'ideogramma che rappresenta la parola crisi in giapponese. Pericolo da una parte e opportunità dall'altra. Mi piace pensare che la malattia possa essere davvero, laddove viene accompagnata da un percorso di cura e di prendersi cura, un'occasione in cui ho molta paura della malattia, perché è un pericolo, mi destabilizza, mi mette in discussione tutto, emozioni, relazioni, eccetera, ma mi dà l'opportunità, volente o nolente, di provare a crescere e ad essere migliore, concedetemi il termine, proprio passando attraverso quell'esperienza. La quarta area è quella del rapporto tra operatori sanitari e malati, ma ne parlate la prossima volta con la collega, quindi io non entro. Per concludere, visto che siete stati bravissimi e attentissimi, vorrei riportarvi una favola dell'antichità latina di Igino, la cui protagonista si chiama Cura. Mentre attraverso un torrente, Cura vede del fango argilloso. Lo raccoglie pensosa e comincia a dargli forma. Mentre sta riflettendo su ciò che aveva fatto, si avvicina al dio Giove. Cura gli chiede di infondere lo spirito della vita in ciò che lei aveva plasmato con le sue mani. E Giove acconsente. Quando Cura pretende di imporre il proprio nome a questa creatura, Giove si oppone, volendo che le venga invece imposto il proprio perché le aveva infuso lo spirito. Mentre essi stanno discutendo, passa anche Terra, che a sua volta accampa il diritto di dare il proprio nome a quel nuovo essere, perché gli aveva dato una parte del proprio corpo. Per risolvere la disputa viene chiesto il giudizio del dio Saturno, famoso per la sua devozione alla causa della giustizia. Egli così risponde: tu Giove, che hai dato lo spirito a questo essere, al momento della sua morte ne riceverai lo spirito. Tu Terra, che gli hai dato il corpo, alla fine della sua vita ne riceverai il corpo. Ma durante tutta la sua esistenza questa creatura verrà affidata a Cura, che per prima le ha dato forma. Quanto al nome, questo nuovo essere si chiamerà Homo, uomo, perché è stato tratto da humus, cioè dalla terra. Cos'è racchiuso in questa bellissima favola? Tutto ciò che può essere applicato a noi in questo contesto. Durante l'esperienza di infermità, il malato è affidato alle mani dei professionisti della salute perché se ne prendano cura. La malattia costringe il malato ad affidarsi a quelli che sono i professionisti che vivono e che operano all'interno dell'istituzione sanitaria. E loro sono chiamati a prendersene cura perché lo aiutano a mantenersi integro come persona, perché gli ricordino sempre la sua umanità, che lo aiutino anche a sentire e a mettersi in contatto con i sentimenti che nascono dalla sofferenza e dalla malattia. Lo aiutano a uscire dalla solitudine e, se riescono, anche a trovare un senso all'esperienza che stanno vivendo. Se è vero che il regalo più grande che tu possa fare a qualcuno è il tuo tempo, perché quando regali a qualcuno il tuo tempo, regali un pezzo della tua vita che non torna mai indietro, io vi dico grazie per il tempo che fino a questo momento abbiamo passato insieme. Finché io bevo un attimo, magari pensate a delle domande o delle riflessioni o qualcosa che vi ha suscitato questa oretta insieme.